Ave Maria, eccomi qua. Stamani vorrei continuare il nostro corso sulla grazia santificante in rapporto alla Vergine Santissima, ovvero sia la Vergine, la Madonna si rapporta alla grazia santificante naturalmente come madre di grazia e come si invoca pure nel titolo della litania lauretana, Mater Divine Grazie, Madre della Grazia Divina, che veramente è da sapere essere in concreto il ruolo della Madonna mediatrice di tutte le grazie. Ora, per come comprendere questo ruolo, io l'avevo già abbozzato, non so se vi ricordate, in rapporto ai vari mediatori della grazia. Fra i quali ho annoverato naturalmente il principale che sarebbe Cristo nostro Signore, Gesù e poi lo Spirito Santo che è piuttosto il governatore invisibile, se vi ricordate, all'interno della Chiesa, la Chiesa stessa, i sacerdoti sono tutti attraverso soprattutto i sacramenti mediatori della grazia e invece avevo voluto esporre che lo Spirito Santo al contempo è invisibile e Dio ed è dunque al di sopra della Madonna come mandato da Cristo e come governatore della Chiesa del Regno della Grazia sulla terra e dunque essendo piuttosto il padrone sommo invisibile si distingue da quella, non so se vi ricordate, la responsabile del personale in una grande ditta che ha un viso, una parola, ecco, conoscibile ed è dunque più accessibile per noi il personale e i figli, i clienti di questa ditta che sarebbe la Santa Chiesa. Ebbene, noi ci rivolgiamo più vicino, più naturalmente alla Madonna che non allo Spirito Divino così invisibile. E al contempo avevo detto come questo fatto che la Madonna ci è più vicina rispetto allo Spirito Santo che padrone sommo della Chiesa, viceversa è da dire che questo ordine della vicinanza della Madonna nei nostri confronti per opposizione allo Spirito che è più lontano e non contraddice al fatto che questo è solo il rapporto nella Chiesa qui in terra, viceversa in cielo. Vediamo come lì la Madonna è assunta in cielo ed è presso il Figlio, che naturalmente la fonte della grazia qui in terra, che si espande nella Chiesa, ed è Cristo che ha mandato lo Spirito Santo dal cielo che agisce nella Chiesa in terra, e quindi viceversa i rapporti in cielo sono che la Madonna, pur essendo solo una creatura umana, ed è più vicina a noi qui in terra, in cielo è più vicina per così dire assistente di nostro Signore, mentre che lo Spirito Santo fu inviato dal Figlio qui in terra. E quindi la Madonna, se volete trovare la fonte della sua maternità nei confronti della grazia, la sua mediazione per tutte le grazie, veramente la sua fonte è come attualmente sta con corpo e anima in paradiso presso il Figlio, intercede e ottiene da Lui tutte le grazie, non appena lei apre il suo cuore materno e immacolato a Lui, il quale come Figlio non può rifiutare niente alla madre. E quindi lì in cielo dovete vedere questo amore fra madre e figlio. Quale origine dell'economia della grazia, anche se qui in terra, torno a ripetere, nella Chiesa lei ti è più vicina e che è lo Spirito Santo che è più il padrone onnipresente ma invece invisibile. Quindi per comprendere come mai la Madonna dal Paradiso mediatrice di tutte le grazie, come mai è giunta a questo ruolo centrale in paradiso? Dobbiamo ricominciare la storia sacra nelle sue origini per quanto riguarda la Madonna e dobbiamo dunque ritornare al concepimento di Gesù bambino nel seno della madre e vedere come biograficamente si articola questa sua funzione cruciale di mediatrice delle grazie, e senz'altro è da annoverare come primo mistero e già principale la sua immacolata concezione. Dovete sapere che nell'Ave Maria che recitiamo ogni giorno, che quali sono le parole che seguono immediatamente all'Ave Maria? Piena di grazia, grazia plena. Ora, se l'angelo così saluta la Madonna in occasione del concepimento virginale del figlio, ebbene, queste parole, grazia piena, piena di grazia, è il principio comprensivo che fa capire l'intera annunciazione e l'incarnazione che adesso sta per attuarsi, ovvero sia il fatto che la parola piena di grazia fa riferimento al fatto che la Madonna come persona, come essere tutto personale, è totalmente pervaso della grazia, ovvero sia, sebbene anche in lei la sua grazia santificante è un accidente e non è la sua natura o sostanza, la quale è umana e non divina, viceversa, questa grazia santificante l'ha avuto dal primo concepimento di lei nel seno di sua madre Sant'Anna, e quindi questa grazia non sopravviene dopo concepimento o normalmente anche dopo nascita, solo nel battesimo, come nel caso nostro, a riparare, a migliorare una natura caduca, e viceversa, fu infusa nel momento del concepimento della Madonna come feto, ovvero quando Dio stesso crea la sua anima spirituale e immortale, nel momento stesso in cui si concepisce il feto, ebbene Dio nel caso degli esseri umani crea personalmente, immediatamente l'anima spirituale e immortale. E nel caso della Madonna automaticamente ha creato e formato, configurato questa anima personale della Madonna con l'investizione, con la colazione della grazia santificante, sicché l'intera anima e dunque il corpo della Vergine sono tutti formati e modellati in virtù di questa grazia. Cioè, sebbene la grazia, ripeto, anche in lei sia solo un accidente della persona e non nella persona stessa, sapete che ogni essere viene sempre fatto e articolato in virtù del meglio che c'è in lui. Ad esempio, ci stanno le piante per opposizione agli animali e tutti e due hanno un corpo vivificato. E invece l'animale ha in più nei confronti della pianta le capacità sensitive e affettive, sentimentali, che sono il meglio dell'animale, che lo contraddistingue nei confronti della pianta, e pertanto l'intero corpo dell'animale si articola in virtù di questi doni o capacità che sono una vita sensitiva, affettiva, che la pianta non ha. E quindi anche il corpo della pianta viene articolato in modo molto più primitivo, appunto non in virtù del meglio. E noi uomini abbiamo, ad esempio, per opposizione agli animali, delle capacità spirituali, intellettuali e volitive, che sono il meglio di noi. E dunque il tuo corpo umano, sebbene simile al corpo dell'animale, è comunque tutto diverso. Tu ti vesti non con una pelle e con dei capelli crudi come fanno i cani e i cavalli, ma tu ti vesti il tuo corpo in virtù di vestiti che risultano dalla tua intelligenza e volontà di farti dei vestiti o comprarli, cioè tutto il tuo essere materiale si articola in virtù del meglio che c'è in te, la tua intelligenza e la tua volontà. E siccome la grazia è in assoluto, infinitamente il meglio che c'è in noi, se tu fossi stato concepito nella grazia stessa, il tuo intero essere sarebbe stato articolato, modellato in virtù di questa grazia, sicché avrei potuto dire di te che tu sei pieno di grazia. E cioè tutto quello che fa, ciò che tu trasmetti in questo, anche da parte della natura, si comporta o veicola in te il meglio che c'è in te, la grazia. Nel caso della sola Madonna così è stato. Lei fu, in quanto concepita nella grazia santificante, come Immacolata Concezione, cioè priva, protetta dalla macchia del peccato originale, è quasi tutta grazia. Quindi inutile dirti che se lei genera un figlio, genera sì la natura umana, d'accordo, ma con questa natura, la natura umana, anzi, non è che la grazia viene anche come un fungo sul prato portato insieme col prato nella generazione del figlio, siccome la natura umana nel caso della Madonna è ed è tutta in virtù della grazia, bisogna rovesciare l'ordine. Nella generazione del figlio è piuttosto nella grazia che si colporta la natura umana. Cristo è un essere umano, solo in virtù della grazia, non so se vi ricordate, la grazia capitis, anche lui uomo ha la grazia creata come accidente in lui, che è fonte della redenzione, del Venerdì Santo e dell'intera economia della salvezza per l'umanità. Ebbene, ha ricevuto la natura umana dalla madre solo in virtù del meglio che c'è in lei, della grazia. Quindi anche il figlio uomo Cristo viene concepito solo nella grazia nella quale lui riceve la natura umana. Non è la natura che gentilmente dà un aiuto alla grazia per comunicarsi, è il rovescio. È in virtù della grazia che si comunica la natura. E qui abbiamo già la struttura di fondo per come mai la Madonna è mediatrice di tutte le grazie. Se Cristo è colui che ha la grazia capitis, la quale offre sulla croce il Venerdì Santo per farne la fonte di tutte le grazie per il resto dell'umanità, se però egli ha ricevuto questa grazia da parte della Madre Vergine, perché ha ricevuto la natura umana sola dalla madre, non c'era un padre umano, lui non è mediatore se non in virtù della madre mediatrice, automaticamente, naturalmente, o piuttosto soprannaturalmente. Faccio notare che questa trasmissione quasi naturale della grazia fra madre e figlio, tra l'altro, è stato l'ordine che sarebbe stato previsto da parte di Dio per l'intera umanità, sto parlando sin dai nostri primi genitori di Adamo ed Eva. Capite che pure lui, io dico sempre, sono anche degli immacolati concetti. Non hanno ricevuto con l'immacolata concezione della grazia, non furono creati nella natura insieme alla grazia, con il dono eccezionale che la sola Madonna ha ricevuto, cioè l'indefettibile fedeltà alla grazia, alla volontà di Dio, per cui lei, sebbene volontariamente e personalmente abbia detto il suo fiat voluntas tua, abbia accettato la volontà di Dio e sia divenuta madre di Dio in modo volontario, personale e quindi meritorio, lo è divenuta, ha fatto questo sì con sicura fedeltà, con immunità non solo dal peccato originale, ma protezione da ogni peccato personale, quindi fedelmente. Ecco perché nella Madonna, nel titolo dell'Immacolata Concezione, vi offro un essere, una creatura nella quale potete finalmente credere, assicurarvi 100%, anzi 200%, personalmente e volontariamente, ma sicuramente, infallibilmente, lei rimane fedele a Dio e dunque a chiunque fa fede in Dio. Ora, Adamo ed Eva non hanno ricevuto questa grazia, cioè sono stati concepiti nella grazia, sì, santificante, come immacolati, ma non con la garanzia della grazia, invece con la possibilità di peccare, e l'hanno fatto. Ora, sarebbe stato previsto, avessero loro sostenuto la prova, che generando i figli Cain e Abele e poi Seth, che è il nostro antenato, avrebbero in effetti con la sola generazione naturale trasmesso insieme anche la grazia. Perché? Perché la grazia, essendo il miglior principio nell'essere umano, lo determina nel suo intero essere personale e quindi soprattutto nell'atto centrale della comunicazione della sua natura da padre a figlio, ebbene la grazia in primis sarebbe stata colportata. Così invece è felicemente avvenuto fra la Madonna e il figlio Gesù. Ora, è da dire che se così la Madonna è mediatrice di tutte le grazie perché è madre immacolata del figlio Redentore, non dobbiamo così concepire la fontalità della madre, quasi lei possedesse la grazia per conto suo e lo dispensasse sia il figlio, ma come se il figlio e dunque i sacerdoti, la chiesa, tutti quanti, e tutta l'opera della redenzione fosse in esclusiva dipendenza dalla madre, che sarebbe per così dire il principio primo e dominatore monarchico dell'intera economia della grazia, come invece si può dire nel caso di Dio. Dio crea il mondo, dispensa la grazia e dà tutto a noi in modo teocentrico. Nel caso di Dio si può dire legittimamente egocentrico, dà agli altri solo per modo di partecipazione a Lui. Invece abbiamo contemplato finora che la madre ha ricevuto la sua immacolata concezione per trasmetterlo al figlio, il quale è e rimane il mediatore, il redentore principale e quindi il mediatore primo di ogni grazia. Ovvero sia, non è una contraddizione dire che cronologicamente il figlio ha di essere redentore perché qualificato dalla grazia, la quale gli è fonte o capo di tutta la redenzione, ha questa grazia cronologicamente da sua madre, ma essa nell'ordine del perché la madre ha cronologicamente per primo la grazia, lo ha per essere madre, ma è madre solo in virtù del figlio. Dunque la filiazione di Gesù Cristo nei confronti della madre, la sua generazione umana, è la ragione, la causa finale, si dice in filosofia e teologia, la ragione per cui cronologicamente già prima, ammettiamo che la Madonna avesse avuto 20 anni circa quando ha concepito il bambino, ebbene la ragione per cui lei già 20 anni prima è stata concepita Immacolata Concezione, se volete chiedermi qual è la ragione perché lei così è mediatrice delle grazie, vi rispondo perché Emma era destinata madre di Dio. Era grazia plena solo nella scena dell'annunciazione nella quale deve concepire il figlio. E siccome questo figlio si riceve la natura umana e la grazia dalla madre, il figlio è personalmente Dio il figlio, e da aggiungere un altro dettaglio in questa mirabile generazione del figlio da parte della madre, questa natura viene comunicata dalla madre solo nella sua grazia immacolata, ma la natura e la grazia creata provengono dalla madre solo sempre in virtù del fatto che il soggetto che riceve la natura dalla madre è il recettacolo, il principio distintivo, la persona del figlio, in virtù della quale la sua natura umana opera in lui la redenzione. Ovvero sia, Cristo sulla croce e poi nella risurrezione è il salvatore del mondo e la fonte della grazia, d'accordo, in virtù della sua grazia di capo, e dunque in virtù della natura umana che nella grazia viene dolorosamente offerta quale sacrificio redentore per i nostri peccati, ma questo si opera solo in virtù del soggetto operatore che offre la sua natura umana. Ma questo soggetto, questa persona di Cristo che sulla croce offre al Padre, è nessun altro che il Figlio, cioè Dio il Figlio. Quindi l'intera mediazione della Madonna che, se così volete, prepara 33 anni prima, nell'Annunciazione, la cruciale donazione della grazia creata e della natura, parlo retoricamente, dovevato contemplare questa comunicazione fra madre e figlio solo all'interno fra il soggetto o la persona della madre, che è tutta piena di grazia, che comunica la natura nella grazia personalmente alla persona del figlio, che però è la persona di Dio il figlio, e quindi la maternità della grazia e della natura umana da parte della madre si veicola solo come maternità della persona del figlio e dunque di una persona divina, sicché la madre è madre divina, ovvero la sua maternità divina e la ragione teologica per capire la sua immacolata concezione. Vi do un esempio, qualsiasi padre, qualsiasi madre, in virtù di che cosa diventa padre e madre? In virtù del figlio che stanno generando. E quindi solo se c'è una persona distinta e proprio di figlio con nome e cognome, tu ti puoi chiamare padre e madre. Lo dico sempre con il paragone proprio opposto all'Immacolata Concezione, all'Annunciazione e quant'altro, il tragico dibattito dell'aborto oggi. Le madri non solo uccidono il proprio figlio, ma io dico sempre, uccidono se stesse. Uccidono se stesse in quanto madri, perché diventano madri solo in virtù della generazione del figlio. E quindi, se la madre uccide e madre solo in virtù del figlio, uccidendo il figlio uccide la propria maternità. E quindi la maternità, definendosi da parte del figlio che è divino, il ruolo mediatore della Madonna, che, se così volete, praticamente o materialmente è stata la sua immacolata concezione, veramente si spiega solo nel mistero della Madonna più alto in assoluto, la sua dignità di madre di Dio, perché è una dignità relativa a Dio direttamente, personalmente, mentre invece la sua Immacolata Concezione è naturalmente un mistero anche relativo alla natura divina, ma solo attraverso la grazia infusa nel suo concepimento, che comunque è solo un accidente. Quando invece la sua maternità divina è un mistero della Madonna che è relativo alla persona del figlio e quindi alla divinità nella sua persona, che è Dio stesso. Se dunque siamo giunti a contemplare che la maternità divina è il centro logistico della sua Immacolata Concezione, dunque del suo ruolo mediatore della grazia, dovete dirmi in che maniera si effettua adesso questo suo ruolo materno relativo al figlio? Per che cosa è divenuto e è entrato in mondo comunque il figlio? E dunque, per che ragione esiste la madre accanto al figlio, la madre divina accanto al figlio divino? L'abbiamo già detto. il Figlio si è fatto uomo, è entrato nel mondo con la sua grazia, con sua madre immacolata, eccetera, solo per essere redentore sulla croce. Quindi, altra precisazione, abbiamo precisato l'Immacolata Concezione con la maternità divina, adesso dobbiamo dare nome e cognome alla missione materna della madre, che è di essere presente il venerdì santo ai piedi della croce. Lì siamo giunti al cuore, appunto al punto cruciale, come si dice pure in italiano, del suo ruolo mediatore. Se hai capito che Cristo è mediatore di tutte le grazie, in virtù del suo sacrificio doloroso, cioè della passione, per cui lui con tanto amore offre una passione fisica e psicologica sulla croce a prezzo sublime di onore e impegno a riparare i diritti di Dio, dunque ottenere il perdono, dunque ottenere il merito di tutte le grazie che gli vengono comunicate la domenica della Pasqua. Sulla croce mi devi dire chi insieme a lui ha sostenuto, anzi, chi ha sostenuto lui affettivamente, sentimentalmente, moralmente, psicologicamente, nel suo umano eroismo di sostenere tanti dolori, tante passioni. Gli apostoli, i preti, dove stavano San Pietro, il primo papa? Arrivederci, me ne vado. Un solo sacerdote è rimasto, ma esterrefatto. Ricordatevi che non solo c'è la madre, la madre non ha come l'apostolo Giovanni e gli altri un rapporto susseguente alla figura, all'azione di Cristo. Cristo ha scelto gli apostoli e semmai diventano i preti e mediatori della grazia, non possono chiamarsi fonte della grazia, perché semmai ci stanno il venerdì santo e quasi nessuno c'è stato il venerdì santo, ci stanno come ricevitori, che dunque vengono dopo per ottenere questo, sono stati chiamati da un Cristo già concepito nella grazia e già disposto ad offrire il suo sacrificio. E semmai i preti la accolgono e si diventano mediatori. Ma se tu stai lì accanto a San Giovanni, qual madre di colui al quale tu hai dato la natura e la grazia, e questo solo nell'essere la persona della madre, della persona del figlio, che è persona divina che sulla croce offre la sua natura umana, significa che la tua assistenza, la tua presenza è una partecipazione morale e quindi meritoria, attiva, fontale, dell'agire meritorio del Figlio sulla croce. A me piace sempre tirar fuori come modello di questo ruolo mediatore. Non so se abbiamo capito che adesso andiamo sul quid concretissimo, in che cosa la Madonna commerita con il Figlio attraverso dolori e compassioni, piuttosto compassioni con dolori, insieme al Figlio, con il qual Figlio, in virtù di offrire insieme i dolori, offre, merita le grazie che dunque saranno naturalmente a disposizione di quella madre che in cielo dispensa tutte le grazie. Ebbene, il quid concreto di questa partecipazione morale, psicologica, meritoria alla passione del Figlio, meglio si articola sempre la Via Crucis. Se prendete, sapete che la Via Crucis fu articolata dall'ordine francescano a partire dal tardo Medioevo, e non ha per sempre delle fonti bibliche. Vi posso offrire una fonte biblica per accertarvi che qui non stiamo parlando di devozioni tardi medievali, ma proprio di dato della rivelazione. Dove sta scritto? E una spada trafiggerà il tuo cuore. Nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, dove vediamo alla presentazione del figlio nel tempio, dove si fa che cosa? Si offre il figlio a sacrificio, quindi nella candelora il 2 febbraio viene già anticipato spiritualmente. L'immolazione del figlio il venerdì santo 33 anni dopo. E che cosa dice il profeta Simeone che già contempla la scena? Dice la madre: tu sarai compassionevole, tu insieme soffrirai a lui. E per interpretare questo dato biblico della rivelazione, per favore, mi servo volentieri della Via Crucis, ovvero della quarta stazione, dove vedete l'incontro del figlio con la madre. E premetto subito che naturalmente il figlio personalmente è Dio, e in questo non può essere sostenuto dalla madre. Invece è anche uomo ed è nella sua umanità che adesso soffre e offre, e qui è tutto. Proviene dalla madre, l'intero cuore di Gesù è formato dal cuore immacolato dalla madre, perché ha solo la madre come genitore umano, e quindi anche però nella parte strettamente spirituale, mentale dell'intelletto e della volontà dell'uomo Gesù Cristo, che è tutta piena della visione beatifica, della scienza infusa, e quindi partecipa direttamente al piano di Dio. Anche su questo non posso evidenziarvi il sostegno morale della madre per evidenziarvi il quid come lei commerita. Invece Gesù Cristo, sebbene sia uomo per la sua natura spirituale dell'intelletto e della volontà, ha questa anima spirituale. È unito un corpo con le sue potenze sentimentali, non solo vegetative, ma anche sentimentali, affettive, le quali fanno parte essenziale di quella Via Crucis, ovvero della prontezza morale di questo uomo Gesù a sostenere i colpi, la prova, e portare fino in fondo, consumare il suo sacrificio. Se tu dunque mi puoi evidenziare qualcuno che collabora, corrobora, sostiene e si aggiunge alla parte almeno affettiva, sentimentale di quest'uomo Gesù per avere la carità prontissima a mantenere volontà fedelissima al piano della volontà del Padre di offrire se stesso in sacrificio, se tu mi offri qualcuno che ha contribuito, ecco la parola, che ha contribuito alla freschezza sentimentale e affettiva per offrire questa sua carità, va bene spirituale appieno, ma la carità nel caso umano è sostenuta e carrellata e confezionata anche da aspetti affettivi, sentimentali. Ebbene, quella persona che tu mi hai indicato essere quella che sostiene affettivamente, naturalmente e partecipe del merito della carità spirituale, fonte del merito di offrire i dolori e quindi meritare tutte le grazie. Ora, nella scena della quarta stazione vedete un figlio che è affettivamente tormentato. Nessuna tentazione, per carità, non è che lui sta per rinunciare, ma è provato moralmente, psicologicamente, affettivamente, e vede che gioia sua madre. E che cosa fa un figlio? se sta per essere sentenziato, giustiziato, se va verso il patibolo e nel suo tormento, nella sua sciagura sentimentale, psicologica, vede sua madre che tutto gli ha dato. Ciascun figlio, ogni figlio, in questo sguardo silenzioso, versa tutti i mali, tutte le sofferenze che vengono da tutti i peccati, quindi attraverso la vittima offesa, cioè i dolori morali e psicologici del figlio, qui stanno presenti tutti i peccati del mondo, che in uno solo sguardo che dura un attimo, versa nello sguardo della madre. La quale, se una vera madre, che cosa fa? Accoglie, beve, inghiottisce tutte le sofferenze, e state ben attenti, con queste sofferenze del figlio, tutti i peccati del mondo. E che cosa fa in questo stesso momento? Avendole accolte e inghiottite in uno sguardo altrettanto silenzioso, si infondono in cuor suo. Qui ritorniamo alla fonte dall'inizio del concepimento della Madonna come Immacolata Concezione, che nel suo cuore è pura e indefettibilmente fedele alla volontà di Dio. E in questo stesso momento si vede suo figlio addoloratissimo, quasi in via di morire. Nel abbattersi tutti i mali del mondo in questo cuore della madre, la madre muore moralmente. La Via Cruce, la quarta stazione, la madre muore spiritualmente, non fisicamente. Solo il figlio muore fisicamente, e quindi solo il figlio è redentore e dunque mediatore di tutte le grazie, in primo perché solo lui ha offerto il suo sacrificio in una morte fisica. Doveva essere materiale il sacrificio sostanziale dell'intero essere, dell'intera natura umana, per essere meritorio presso Dio. Ma siccome il corpo ha vita solo in virtù dell'anima, e siccome precedentemente l'anima sulla via della croce, l'anima della madre muore. Sapete la descrizione della pittura lungo i secoli, quando si vede ai piedi della croce come la Madonna cade per terra, viene recuperata da San Giovanni? Ma si esprime per questo che mentre il figlio muore fisicamente, la madre muore moralmente. Questo perché ha accolto tutti i mali, tutti i peccati del mondo in cuor suo, e quindi la morte del figlio sulla croce fisica non è meritoria se non in virtù della volontaria offerta da parte della sua anima, ma è stata già l'anima che nella Via Crucis, nella quarta stazione della madre, che è morto e che però ha nel morire moralmente volontariamente accolto tutti questi mali, se no non poteva entrare nel cuore e abbattere, uccidere il cuore spiritualmente, se non in quanto trasforma in cuor suo tutti i mali in bene. Ricordatevi che cuore immacolato lo puoi uccidere spiritualmente, cioè psicologicamente, puoi abbattere una madre. Ma se vera madre, e la Madonna è la prima di tutte le madri sante, non accoglie le sciagure dallo sguardo del figlio tormentato, se non in quanto accogliendo e morendo in questo stesso sguardo, spiritualmente trasforma questo tormento in uno sguardo che lei, con il quale lei adesso risponde allo sguardo del figlio, che altrettanto senza dir parola comunica però il messaggio Non ti preoccupare, io sto con te. Ti starò sempre vicino affettivamente. Questo non condannare, questo solo rispondere con amore ai mali di questo mondo è spiritualmente, in ogni caso, per tutti noi che dobbiamo imitare questo, ma già sulla croce da parte di Cristo, l'atto moralmente centrale della redenzione, ovvero di non condannare il male e il peccato, ma di accoglierlo grazie all'infinita bontà di Dio che c'è in me attraverso la grazia, in amore. E se Cristo così ha fatto sulla croce, è perché prima è stato, se così volete, ristaurato. Sapete, se tu stai come figlio in viaggio e la mamma ti porta il cibo e i viveri, per rinforzare le tue potenze, per essere da nuovo forte. E quindi questo è successo moralmente sulla croce. Lui ha risposto con l'amore al male, al peccato, alla colpa, perché fu affettivamente sostenuto dalla madre lungo la Via Crucis, la quale, morendo e trasformando i mali che tutti si abbattono in cuor suo, in virtù del cuore immacolato, santissimo, e in parole, non parole, ma in sguardi di sostegno affettivo materno, la Via Crucis, dalla quarta stazione in poi, dico sempre, è andata tutta diversa rispetto a prima, almeno a livello psico-affettivo del figlio. Torno a ripetere, spiritualmente, mentalmente, divinamente, sempre uguale. Ma abbiamo un uomo Cristo che viene sostenuto essenzialmente anche dalla parte affettiva e adesso prosegue il suo cammino verso la croce, moralmente o affettivamente dinamico, pur di consumare il suo sacrificio anche con perfezione sentimentale. E quindi se era la tua madre, la Madonna, che così ha fatto in concreto, naturalmente ti ho esposto il concreto della sua maternità divina, dunque della sua immacolata concezione, dunque del suo ruolo mediatore. La dolorata è il centro della Madonna, per cui è mediatrice, perché è addolorata, è corredentrice, commeritrice. Non si usa questa parola, ma è bene formarla. Si dice che è corredentrice insieme al figlio, ma è concretamente per questo, per essere addolorata insieme al figlio, offre affettivamente il sacrificio di riparazione, dunque commerita le grazie, e dunque commeritrice, e dunque mediatrice. Concludo dicendo che se da ora in poi la Madonna, attraverso la risurrezione, l'ascensione e il Pentecoste, dove è ancora presente fisicamente, poi sale in paradiso, lì viene ricompensata dal figlio. La madre l'ha fatto scendere in terra nell'Annunciazione per dargli la natura, il corpo umano e la grazia per offrire il suo sacrificio. Cristo risponde questo merito della Madonna con la sua accoglienza, questa volta nella direzione inversa. La Madonna dalla terra sale in paradiso, e state ben attenti, con il corpo, perché è stato attraverso il suo corpo, nella parte fisica, sentimentale, affettiva, che ha innanzitutto generato un corpo fisico del figlio. È stata tutta la mediazione della Madonna a livello morale di meritare le grazie. Dunque non ti devi sorprendere che l'ascensione, l'assunzione della Madonna in cielo, la festa maggiore tra l'altro della Madonna, perché gli giunge al suo termine ultimo, che anche per lei è la salvezza eterna in paradiso, ebbene ci giunge naturalmente nel suo corpo. E quindi nel suo corpo e nella sua anima sta in paradiso, non ci sta se non per ricevere nel momento dell'assunzione la corona, diventa regina del cielo, che la regalità, ovvero i diritti della Madonna ormai, diventano di disporre di tutte le grazie. Ecco come siamo tornati, vi ho fatto il discorso per spiegarvi come mai la Madonna dal paradiso e Regina Cieli e da lì presso il figlio mostra il suo cuore immacolato al quale il figlio non può più rifiutare niente da quando sulla Via Crucis è stato sostenuto affettivamente per avere il cibo sentimentale sufficiente per prontamente offrire il suo sacrificio, inutile dirvi che in cielo, quando gli mostra il suo cuore immacolato, tutte le grazie riceve, per cui vi dico, consacratevi alla Madonna, fate la consacrazione secondo lo spirito di San Massimiliano Kolbe, magari persino il voto alla Madonna, perché se vi consacrate a lei e vivete, murete santamente sotto la protezione della Madonna, state sotto la protezione del Figlio, e se state sotto la protezione del Figlio, state sotto la protezione del Padre e andrete in paradiso. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo.